Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Buona domenica, amici di Radio Frate Sole. Il saluto anche per questa nuova puntata di In viaggio con la radio vi arriva da Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Buongiorno, però solo agli amici di Radio Frate Sole. Tu sembra che lo dici come buongiorno amici di Radio Frate. Gli altri morì.
Coloro che ci stanno ascoltando.
Sì,
seconda puntata della nuova stagione. 60 minuti insieme, Andrea, anche questa domenica.
Se la trasmissione dura 60 minuti, anche questa domenica, Francesco,
Durerà un'ora.
Poi ti spiego che ogni puntata durerà 60 minuti.
Anche nella replica.
Ovviamente, sì.
E anche durante la settimana.
Pensate.
Domenica è un po' particolare,
sì,
oggi.
Perché non ci siamo svegliati nessuno dei due.
No, non è vero.
È un retroscena che va detto.
Sì, cioè, un alias praticamente.
Tu sei io?
Praticamente non siamo noi, non ci siamo svegliati.
No,
siamo svegli.
Ringraziando Dio ci siamo svegliati. Il problema è che ci siamo chiamati allo stesso istante per dire, guarda, io tardo 10 minuti perché
non hanno funzionato le sveglie.
Secondo me hanno funzionato benissimo e noi non ci ricordiamo ovviamente.
Andrea, ti vedo un po' provato.
Ho provato a svegliarmi, ma non ce l'ho fatta.
Una nuova puntata, grazie, insomma, anche questa settimana una nuova novità. Poi non si dovrebbe dire nuova novità, ma una novità, perché vi faremo conoscere una nostra nuova amica.
Non si può dire neanche nuova amica, si può dire nuova, non bandito il termine.
Nuova no.
Un'amica.
Ci saranno tante novità, ovviamente spero che vi piacciano le novità.
Ma a questo punto speriamo anche... No, Francesco mi fa segnacci, quindi...
Non sto facendo segni, giusto le novità. Allora, come al solito ricordiamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia e dintorni, ma anche in tutta Italia e nel mondo in streaming su www.radiofratesole.it.
Esatto, Francesco.
E inoltre, non so se tu lo sai, per gli amici di Brindisi, anche sul digitale terrestre. Quindi se qualcuno... possono cominciare a fare qualche prova. Forse non è ancora ufficiale, magari non dovevamo ancora dirlo, no? Però forse c'è una frequenza anche sul digitale terrestre.
È un forse, quindi perdete mezza giornata a risintonizzare.
Risintonizzate i vostri decoder
e cercate il canale. Però se non c'è, amen, avete...
Sai che una famiglia ha risintonizzato, anzi era una povera signora anziana perché gli avevano detto di vedere nuovi canali,
certo.
Ha risintonizzato il decoder, il nuovo canale l'ha visto, però ha perso i canali generalisti. Adesso non facciamo nomi, tipo quelli Rai, Mediaset, quindi...
Ah, senza fare nomi?
Esatto.
Vabbè, non le è andato così male, perché vista la televisione oggi forse...
Andrea, è meglio che stiamo buoni che qui, se no le denunce.
Però non essendoci svegliati, ci siamo abbastanza carichi, anzi.
Ma sarà la giornata, vero?
Sì, anche perché è uggiosa.
Poi ricordiamo che ci possono scrivere, commentare quello che noi diciamo, anche le rubriche. Fateci sapere, insomma, questa nuova veste, che cosa ne pensate sulle pagine Facebook di In viaggio con la radio e Radio Frate Sole. Oppure... Andrea è rimasto spiazzato. Oppure ci possono anche scrivere un'email.
Ah, non mi ero allontanato un attimo,
Francesco. Certo.
Me lo fai apposta. Oppure possono scriverci un'email a
inviaggiocolaradio@libero.it. Il blog, Andrea.
Il blog è www.radiofratesole.blogspot.com, nel quale potrete risentire anche singolarmente le rubriche senza dovervi sorbire di nuovo tutta la puntata.
Tutti i 60 minuti.
60 minuti equivalenti a un'ora, fra l'altro.
Bravo. No, ricordiamo appunto che ci possono riascoltare, se non lo stanno già facendo in questo momento, anche alle ore 17.
Sì, un'ora è passata per dire ste cose. E poi in replica, già detto prima, durante la settimana così a random.
Devi salutare qualcuno.
No, stavo pensando che è un po' che non abbiamo
che
amici
non hai da salutare,
nuove, vero? Messe sulla radio.
No, no, invece sì, e salutiamo Giancarlo in realtà. Giancarlo.
Sì, ma io vi parlavo di un altro di. Vabbè, lasciamo
sì, va bene. Sì, è giustamente.
Salutiamo Giancarlo che è diventato.
Entriamo nel vivo della nostra. Nel vivo della nostra trasmissione. Oggi vi proporremo un viaggio un po' particolare. Perché vi faremo ascoltare. Non avremo ospiti, però in qualche modo vi faremo ascoltare una storia. Ispirata, diciamo, ecco, possiamo dire realmente accaduta, no? Che ci aiuterà un po' a riflettere sull'essenzialità e sul significato di vivere bene il nostro tempo, il nostro presente. Saremo forse un po' seri, un po' troppo seri. La storia è molto toccante, in alcuni punti anche molto commovente. Però, come noi diciamo e abbiamo detto anche la settimana scorsa, non è per attristarvi. Quest'anno vogliamo cercare di aiutarvi un po' a riflettere, poi
una sorta di percorso, no?
Esatto, viaggio. un viaggio con la radio. Poi voi sapete bene, ci penserà Andrea poi anche a risollevare un po' i ritmi.
Beh, dai, ci si prova, quindi
iniziamo questo prima... viaggio. Ci arriviamo con una bella canzone degli Aqua di qualche tempo fa, Be a Man.
Quindi allacciamo le cinture, si parte.
Il viaggio parte, restate con noi. Iacqua con Be a Man ci fa iniziare il viaggio di oggi, domenica 14 ottobre. Siete all'ascolto di Radio Fratesole in Blu, questa è In Viaggio con la Radio, con Francesco Vitale e Andrea Meloni. Iniziamo questo viaggio, come vi avevamo preannunciato prima della pausa musicale, facendovi ascoltare una bellissima storia, ispirata realmente a una storia di vita accaduta, e ce la interpreta e ce la racconta il nostro Andrea Meloni.
Mentre mia moglie serviva la cena, le presi la mano e le dissi: «Devo parlarti». Lei annuì e mangiò con calma. La osservai e vidi il dolore nei suoi occhi, quel dolore che all'improvviso mi bloccava la bocca. Mi feci coraggio e le dissi: «Voglio il divorzio». Lei non mi sembrò disgustata dalla mia domanda e mi chiese soavemente: «Perché?». Quella sera non parlammo più e lei pianse tutta la notte. Io sapevo che lei voleva capire cosa stesse accadendo al nostro matrimonio, ma io non potevo risponderle. Avevo perso il mio cuore a causa di un'altra donna, Giovanna. Io ormai non amavo più mia moglie. Mi faceva solo tanta pena. Mi sentivo in colpa. Ragion per cui sottoscrissi nell'atto di separazione che a lei restasse la casa, l'auto e il 30% del nostro negozio. Lei, quando vide l'atto, lo strappò in mille pezzi. Come? Avevamo passato 10 anni della nostra vita insieme ed eravamo ridotti a 2 perfetti estranei? A me dispiaceva tanto per tutto questo tempo che aveva sprecato insieme a me per tutte le sue energie. Però non potevo farci nulla. Io amavo Giovanna. All'improvviso mia moglie cominciò a urlare e a piangere ininterrottamente per sfogare la sua rabbia e la sua delusione. L'idea del divorzio cominciava ad essere realtà. Il giorno dopo tornai a casa e la incontrai seduta alla scrivania in camera da letto, mentre scriveva. Non cenai e mi misi a letto. Ero molto stanco dopo una giornata passata con Giovanna. Durante la notte mi svegliai e vidi mia moglie sempre lì, seduta a scrivere. Mi girai e continuai a dormire. La mattina seguente mia moglie mi presentò le condizioni affinché accettasse la separazione. Non voleva la casa, non voleva l'auto e tanto meno il negozio. Soltanto un mese di preavviso. Quel mese che stava per cominciare l'indomani. Inoltre, voleva che quel mese vivessimo come se nulla fosse accaduto. Il suo ragionamento era semplice. Nostro figlio in questo mese ha gli esami e non è giusto distrarlo con i nostri problemi. Io fui d'accordo, però lei mi fece un'ulteriore richiesta. Devi ricordarti del giorno in cui ci sposammo, quando mi prendesti in braccio e mi accompagnasti nella nostra camera da letto per la prima volta. In questo mese però, ogni mattina devi prendermi in braccio e devi lasciarmi fuori dalla porta di casa. Io pensai che avesse perso il cervello, ma acconsentii per non rovinare le vacanze estive a mio figlio e per superare il momento in pace. Raccontai la cosa a Giovanna, che scoppiò in una fragorosa risata dicendo: «Non importa che trucchi si stia inventando tua moglie, dille che ormai tu sei mio e se ne deve fare una ragione». Io e mia moglie era da tanto che non avevamo più intimità. Così, quando la presi in braccio il primo giorno, eravamo ambedue imbarazzati. Nostro figlio invece camminava dietro di noi applaudendo e dicendo: «Grande papà, hai preso la mamma in braccio!». Le sue parole furono come un coltello nel mio cuore. Camminai 10 metri con mia moglie in braccio. Lei chiuse gli occhi e mi disse a bassa voce: «Non dirgli nulla del divorzio, per favore». Acconsentii con un cenno, un po' irritato, e la lasciai sull'uscio. Lei uscì e andò a prendere il bus per andare al lavoro. Thank you. Il secondo giorno eravamo tutti e due più rilassati. Lei si appoggiò al mio petto e potetti sentire il suo profumo sul mio maglione. Mi resi anche conto che era da tanto tempo che non la guardavo. Mi resi conto che non era più così giovane. Qualche ruga, qualche capello bianco. Si notava il danno che le avevo fatto. Ma cosa avevo potuto fare per ridurla così? Il quarto giorno, prendendola in braccio come ogni mattina, avvertì che l'intimità stava ritornando tra noi. Questa era la donna che mi aveva donato 10 anni della sua vita, la sua giovinezza, un figlio. E nei giorni a seguire ci avvicinammo sempre di più. Non dissi nulla a Giovanna, per rispetto. Ogni giorno era più facile prenderla in braccio e il mese passava velocemente. Pensai che mi stavo abituando ad alzarla e per questo ogni giorno che passava la sentivo più leggera. Una mattina lei stava scegliendo come vestirsi. Si era provata di tutto, ma nessun indumento le andava bene e lamentandosi disse: «I miei vestiti vanno grandi». Lì mi resi conto che era dimagrita tanto. Ecco perché mi sembrava così leggera. Di colpo mi resi conto che era entrata in depressione. Troppo dolore e troppa sofferenza, pensai. Senza accorgermene, le toccai i capelli. Nostro figlio entrò all'improvviso nella nostra stanza e disse: «Papà, è arrivato il momento di portare la mamma in braccio!» Per lui questo era diventato un momento basilare della sua vita. Mia moglie lo abbracciò forte ed io girai la testa. Ma dentro sentivo un brivido che cambiò il mio modo di vedere il nostro divorzio. Ormai prenderla in braccio e portarla fuori cominciava ad essere per me come la prima volta che la portai in casa quando ci sposammo. La abbracciai senza muovermi e sentii quanto era leggera e delicata. Mi venne da piangere. L'ultimo giorno feci la stessa cosa e le dissi: «Non mi ero reso conto di aver perduto l'intimità con te. Mio figlio doveva andare a scuola e io lo accompagnai con la macchina. Mia moglie restò a casa. Mi diressi verso il posto di lavoro, ma a un certo punto, passando davanti casa di Giovanna, mi fermai, scesi e corsi sulle scale. Lei mi aprì la porta e io le dissi: «Perdonami, Giovanna, ma non voglio più divorziare da mia moglie». Lei mi guardò incredula e disse: «Ma sei impazzito?» Io le risposi: «No, è solo che amo mia moglie. Era stato un momento di noia e di routine che ci aveva allontanato. Ma ora ho capito i veri valori della vita. Dal giorno in cui l'ho portata in braccio, mi sono reso conto che osservandola e guardandola avrei dovuto farlo per il resto della mia vita». Giovanna pianse e mi tirò uno schiaffo e sbattendomi in faccia alla porta. Io scesi le scale velocemente, andai in macchina e mi fermai in un negozio di fiori. Le comprai un mazzo di rose e la ragazza del negozio mi disse: «Cosa scriviamo sul biglietto?» Le dissi: «Ti prenderò in braccio ogni giorno della mia vita, finché morte non ci separi». Arrivai di corsa a casa, feci le scale di corsa, entrai e mi precipitai in camera felicissimo e col sorriso sulla bocca. Ma mia moglie era a terra. Era morta. Stava lottando contro il cancro. Ed io, che invece ero occupato a passare il tempo con Giovanna senza nemmeno accorgermene. Lei, per non farmi pena, non me lo aveva detto. Sapeva che stava per morire. E per questo mi chiese un mese di tempo. Sì, un mese. Affinché a nostro figlio non rimanesse un cattivo ricordo del nostro matrimonio. Affinché nostro figlio non subisse traumi. Affinché a nostro figlio rimanesse impresso il ricordo di un padre meraviglioso e innamorato della madre. Questi sono i dettagli che contano in una relazione. Non la casa, non la macchina, non i soldi. Queste sono cose effimere che sembrano creare unione e invece dividono. Cerchiamo sempre di mantenere il matrimonio felice, ricordando sempre il primo giorno di questa bella storia d'amore. A volte non diamo il giusto valore a ciò che abbiamo fino a quando non lo perdiamo.
Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita, che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora, giuro, ci vorrebbe il mare. Naufragare come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora, amore mio, con te. Ci vorrebbe il mare che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove il mare, ci vorrebbe il mare.
Offri il tuo aiuto a chi è in difficoltà.
Solidarietà e amicizia con Radio Fratesole.
Radio Fratesole in blu, questa è In viaggio con la radio. In studio con voi ci sono Francesco Vitale
e Andrea Meloni,
che ringraziamo per la bellissima interpretazione che ha dato a questa toccante storia che in qualche modo ci aiuta un po' a riflettere sul significato della nostra vita, no? Il tempo, abbiamo detto più volte, no? Il tempo del presente che noi viviamo, spesso distratti da tanti impegni, no? Anche oggi, no? Lo dicevamo all'inizio, magari la sveglia non l'abbiamo sentita, non ha funzionato, iniziamo già la mattina correndo, già stiamo proiettati alla settimana, i vari impegni di lavoro, la famiglia, ecco, solo questo spunto, poi andiamo avanti, cambiamo sicuramente tono e argomento, è l'invito che più volte abbiamo detto dai nostri studi e anche da queste frequenze, di cercare di trovare un po' di tempo per fermarsi, riflettere proprio sulla propria vita, sulla propria famiglia, la cosa più importante, il lavoro sì, è necessario per vivere, tutto il resto, però ricordiamoci in qualche modo anche l'importanza della famiglia, degli affetti più cari, spesso non ci rendiamo conto di ciò che ci circonda.
Sì, esatto, Francesco, anche perché come hai detto benissimo tu, la frenesia di tutti i giorni ci porta quasi a dimenticare quanto dono possa essere questo della vita, quindi passarlo unicamente, appunto, mi ripeto, nella frenesia non ti fa rendere conto di quello che hai, che stai vivendo e di quello che sta passando, perché poi passa così velocemente che non te ne rendi neanche conto.
Sì, tante parole sono inutili, ecco, riflettiamo, noi oggi abbiamo voluto offrire questo spunto, appunto, di, perdonate il giro di parole, di riflessione, proprio perché è importante anche nella corsa, nella velocità legittima in cui noi viviamo, no? Con tutte le nuove tecnologie, adesso faremo anche una battuta sui nuovi mezzi telefonini, no? Che sono usciti. Andrea giustamente
non
mi guarda.
Non la sapevo.
Non la sapeva, non la sapeva.
I
mezzi telefonini. Però ecco, riscopriamo anche il fatto di parlare, di dialogare. Sì, ecco, ci spostiamo, stiamo per arrivare nella seconda parte, nella seconda mezz'ora del nostro programma. Andrea, sì, mezzi telefonini, perché
ma
non...
Mezzi telefonini, mezza puntata.
Non posso fare il nome perché questa volta le denunce...
Dai, l'abbiamo fatti tutti, dai.
Hai tutto, tu lo sai, no? Che tutte le cose, diciamo, tutto quello della Apple basta mettere un hai davanti, no? iPhoneino, hai telefonino, hai dindoli, tutto ce l'hai e risolvo.
Basta che ce l'hai, se lo paghi ovviamente,
se lo paghi.
Poi ce l'hai.
E scusate, io non so se, scusate la polemica, ma insomma ci permettiamo, poi non so se Andrea la pensa.
Sì,
no?
Ma tanto hanno chiuso tutte le radio che abbiamo mandato a quel paese durante lo scorso anno, due ne abbiamo nominate, due hanno chiuso, portiamo anche abbastanza sfiga direi, no?
Andrea. Quindi... No, in un tempo di crisi, è un piccolo commento, poi me ne
non
assumo...
Non me lo dire, non me
no,
lo
no, no, perché
capito.
Si parla di crisi, voi spiegatevi, voi sapete, noi trasmettiamo da Roma, una grande città trafficata già di suo durante tutto l'anno, per conto suo, no? Ecco, vedere che gente dalla mezzanotte del giorno precedente in fila davanti a un mega centro commerciale, in uno dei tanti mega centri commerciali o negozi di elettronica...
Bravo, perché erano, scusate ti interrompo, proprio perché mi infervoro, erano anche i centri Vodafone, i centri... Team
centro e basta, stai facendo i nomi.
Il centro di Roma era pieno di questi negozi di telefonia
per prendere l'ennesimo modello di telefonino, no?
Che poi non è che costa 28 euro,
no, ma
costa uno stipendio. E allora dico, ma perché ci lamentiamo?
Esatto, no, questo solo per riflettere che, per carità, tutto serve, tutto quanto, no? E magari ci denunceranno dicendo, no, ci criticheranno dicendo che i soliti, no, criticoni che non li hanno. No, vabbè, io non ho questo, no, non sono contro l'uso, ma è contro la frenesia,
perché
totalmente inutile.
Può essere anche che ci sia stata gente che abbia messo da parte per 2 anni questi soldi, sudando e lavorando.
Solo per attendere questo
momento. Per attendere questo momento, però io li metto da parte per altro, quindi.
Voltiamo pagina, Andrea, andiamo avanti. Col nostro viaggio, meglio, il viaggio continua, è il momento della pillola di curiosità a cura di Alessia Forcinelli.
Vai Alessia!
La pillola, briciole di curiosità a cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno, la notizia di oggi è incredibile, farà felice molti automobilisti che sono costretti tutti i giorni a stare in mezzo al traffico cittadino e, come se non bastasse, devono anche cercare parcheggio. Un incubo, quanti di voi hanno sognato il parcheggio facile? Ebbene, questo sarà possibile dal 2013. La soluzione al problema? La macchina pieghevole, che è stata progettata dal MIT e da alcuni ricercatori spagnoli. La caratteristica di quest'auto è quella di piegarsi sul suo asse centrale per occupare meno spazio possibile durante il parcheggio. Aiutato anche dal fatto che tutte e quattro le le ruote sono sterzanti e permettono così la massima semplicità di manovra. L'auto è elettrica e i destinatari saranno innanzitutto le amministrazioni delle grosse città, come Barcellona, Berlino, San Francisco. Speriamo che arrivi presto anche in Italia. Buona domenica a tutti!
Andrea, come si può rientrare con i Bee Gees?
È che, come faccio sempre io, rientriamo su questo bellissimo brano dei Bee Gees e come siamo rientrati?
Siamo rientrati.
Problema.
Entriamo ufficialmente nella seconda mezz'ora, no, qualcosa di meno.
Lo stacchetto prima, rientriamo nella seconda mezz'ora, quindi adesso rientriamo...
Nei secondi nel terzo quarto d'ora.
che poi sarebbe la seconda mezz'ora, l'inizio della seconda mezz'ora, quindi...
Esatto.
Bene, siamo...
Benissimo. Andrea. Rapidi, una nuova rubrica. Diamo il benvenuto alla nostra nuova amica Elisa Storace, che ci propone una bellissima, che ogni mese, possiamo dirlo, ogni seconda domenica del mese ci proporrà proprio a quest'ora sulle frequenze di Radio Frate Sole la sua rubrica Ci vuole un fiore.
Perfetto. Perfetto, io pronto ad ascoltarla, sono molto curioso.
Non vi diciamo nulla, vi facciamo direttamente ascoltare la prima puntata della sua rubrica e così impariamo anche a conoscerla. Veramente interessante, Andrea. Seguiamola, o meglio, ascoltiamola.
Sì.
Ci vuole un fiore. A cura di Elisa Storace.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
L'avete riconosciuto? È il suono del caffè che esce dalla moca. Un suono che rimanda a qualcosa che è molto più di una semplice bevanda.
Il caffè più buono della mia vita l'ho bevuto a Guadalcanal, la mattina dopo la battaglia.
Conosco la storia.
Non questa parte. Avevamo rubato il caffè all'esercito quando era sbarcato. E anche un po' di whisky ai loro ufficiali. Comunque, quella mattina i ragazzi prepararono il caffè su un fuoco di rami verdi di noci di cocco. Non c'era parte del corpo che non mi facesse male. Ma quando mi dettero quella tazza di caffè... Mai bevuto un caffè così buono, senza nulla togliere al suo, chiaro. E il suo caffè più buono qual è stato?
I miei genitori sono molto tradizionalisti. Per me sognavano il matrimonio e per loro dei nipotini. Così, quando li ho informati che mi ero arruolata nei Marines, ci sono stati grandi pianti in scenata. Mio padre non mi ha più rivolto la parola. Mi ha tagliato fuori dalla famiglia. Un anno dopo ho ricevuto i gradi e sono andata a trovare mia madre e i miei fratelli. Ero seduta in sala da pranzo. Ed è arrivato mio padre. Si è seduto accanto a me. Ha chiesto due tazze di caffè e ha messo il latte e una zolletta di zucchero nel mio. È stato il mio caffè più buono.
È incredibile cosa può accadere bevendo un caffè.
Caffè lungo, ristretto, corretto, macchiato caldo, freddo, schiumato. Caffè al vetro, in tazza grande, in tazza piccola. Preparato con la moca, con la napoletana, espresso, francese, greco, turco. Le varianti del caffè sembrano infinite. Ma da dove arriva? E cosa c'è dietro alla nostra tazzina di caffè? Per noi occidentali il caffè ha appena 3 secoli di storia, ma in Oriente ha origini antichissime, testimoniate in molte leggende.
Secondo la leggenda, fu un pastore di capre in Etiopia a scoprire il caffè nell'850 d.C.
Comunque sia avvenuta la scoperta, gli storici sono concordi nel dire che la pianta del caffè nasce in Africa e di lì si diffonde in Arabia, dove ha un enorme sviluppo grazie alla proibizione del Corano di bere alcolici. Un piacere irrinunciabile, proprio come diceva nel film Questi fantasmi il bravissimo Eduardo.
Io per esempio, professore, a tutto rinuncerei, tranne a questa tazzina di caffè presa fuori al balcone e me la devo preparare io stesso con le mie mani. Il caffè si deve fare buono, perché profumo, è la magnificenza.
I chicchi di caffè vantano oltre 800 caratteristiche aromatiche, almeno il doppio di quelle del vino.
Aromi inebrianti che, proprio al pari di quelli del vino, hanno da sempre i loro intenditori, come la bellissima Sofia Loren, alias Maria, nella già citata pellicola Questi fantasmi.
Io il caffè me lo tosto da me, pure voi? Fate bene, perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura. Il colore a manto di Monaco. L'acqua poi deve bollire per lo meno 4 minuti. È un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi prima di colarla nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargere il fondo con, sì, mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata, in modo che nel momento della colata l'acqua bollente già si aromatizza per conto suo.
Il viaggio del caffè lo porta, passando per l'Arabia e la Mecca, al Cairo e poi a Costantinopoli. Grazie ad alcuni sacchi dimenticati dai turchi in ritirata da Vienna, il caffè si diffonde attraverso Venezia, dove si pensa sia stata aperta la prima bottega del caffè nel 1640. Il successo è immediato e il caffè, sia come bevanda che come locale omonimo, in un lampo diventa di moda in tutte le capitali europee. Una bevanda che però richiede un minimo di capacità nella preparazione, altrimenti si trasforma in quello che diceva Totò nell'esilarante film del 52, Totò a colori.
Ma chi l'ha fatto questo caffè?
L'ho fatto io, perché non è buono.
È una ciofeca, una ciofeca! È una schifezza.
Alla fine del 1600, grosse partite di caffè proveniente dall'Arabia vengono comprate nei porti di Alessandria e di Smirne. Tuttavia, di fronte alla crescente richiesta, si comincia a pensare di trapiantare il caffè anche in altre parti del mondo. Nel 1699 gli olandesi iniziano a coltivare il caffè sull'isola indonesiana di Giava, quindi in Sri Lanka, India e infine anche in Sud America. Quasi contemporaneamente i francesi introducono la coltivazione in Martinica e nelle Antille e successivamente gli inglesi, gli spagnoli e i portoghesi nelle rispettive colonie in Africa, Asia e nelle Americhe. In breve il caffè si diffonde in quasi tutti i territori del clima tropicale o subtropicale, dai quali ancora oggi proviene la maggior parte della produzione mondiale. Oggi il caffè è prodotto e esportato da circa 54 paesi, anche se oltre il 50% di tutto il caffè del mondo viene da soli 3 stati, Brasile, Vietnam e Colombia. Il podio dei paesi importatori, invece, vede al primo posto gli Stati Uniti, seguiti a breve distanza dalla Germania e ovviamente dall'Italia. Solo questi 3 paesi comprano la metà circa di tutto il caffè importato a livello globale.
Oggi si consumano in tutto il mondo circa 2 miliardi di tazze di caffè al giorno, che fanno di questa bevanda la seconda merce più diffusa dopo il petrolio.
Ben 25 milioni di coltivatori di caffè lavorano in più di 90 paesi. Tenendo conto anche delle loro famiglie, sono tra i 110 e i 120 milioni le persone che traggono sostentamento dal caffè. Un piacere che per molti quindi è anche lavoro, e non solo in un senso, come ci dimostra la povera Giorgia, tiranneggiata dal maschilista Mario nel film Gli ordini sono ordini, interpretato dalla magistrale Monica Vitti. Qui la troviamo alla fine di un pranzo che l'ha vista cuoca, cameriera e lavapiatti, quando, proprio sul caffè, improvvisamente non ce la fa più.
Giorgia, sai cosa ci vorrebbe adesso?
Che cosa?
Un bel caffè.
Adesso?
Così non ci pensiamo più, no?
Va bene.
Arrivano sti caffè!
Eccoli. E ora io non so più quello che devo fare.
Come tutte le cose preziose, anche il caffè ha rigidi sistemi di classificazione e catalogazione. A studiarlo a fondo in tutte le sue differenze fu il botanico svedese Carlo Linneo. Il caffè venne catalogato da Linneo nella famiglia delle rubiacee, che raggruppa ben 4.500 varietà. Di queste, solo 25 sono coltivate per i frutti e solo le prime 4 hanno un posto di rilievo nel commercio. Sono le famosissime qualità arabica, robusta, liberica ed eccelsa. Il caffè si coltiva in campi proprio come il tabacco o il cacao. Quando le bacche sono mature, e cioè quando dal verde iniziale finalmente diventano rosse, vengono raccolte, lavate, sbucciate, spolpate e separate dai chicchi. Quindi i chicchi vengono lavati nuovamente, asciugati, sgusciati, separati per peso in categorie qualitative, chiusi in sacchi, tostati, macinati e confezionati. Un prodotto che, riguardo al consumo, ha una caratteristica peculiare. Spesso viene offerto, molto più spesso di quanto non venga consumato in solitudine. O almeno così dovrebbe essere, come faceva notare l'indimenticato Massimo Troisi nel film Scusate il ritardo, offrendo in una notte di temporale un caffè alla sua bella in casa del professore, che invece era l'eccezione alla regola, che vuole il caffè un piacere da gustarsi in compagnia.
Oh, se riesco ad andare vicino, terra e mare, non si avvicina più. Oh, porco, che caffè!
Sì?
Ma farò tutti e due atti, come vedete tu. Visto nemmeno ancora la macchinetta un caffè per una persona, su una tazzina. È un massimo della solitudine, proprio, uno che tiene la macchinetta un caffè per una persona. Cioè chi se non spera mai che venga a trovare qualcuno che ci vuole fare una tazza per due, per tre.
Poverino, chissà come si sente solo.
Ma infatti proprio per questo. Cioè di chi si sente solo e ti piglia pure la macchinetta un caffè per una persona. Vuol dire proprio che, hai capito, che vuoi rimanere su. Perché stai solo, cioè anzi, la macchinetta per 12, 24, 48 persone, capito? A spingere la gente che pensa, qualcuno la dice, ma a me c'è piano caffè a casa loro su.
Ma in tutto questo bellissimo quadro sul commercio del caffè c'è un lato scuro. Vediamo quale. Confezione classica, grammi 250, caffè torrefatto macinato, varietà arabica, venduta al supermercato, prezzo euro 2,80 circa. Prezzo pagato all'agricoltore 46 centesimi, di cui, al netto dei costi di produzione, 23 centesimi circa. Caffè espresso arabica in tazzina venduto al bar, prezzo 80 centesimi. Prezzo pagato all'agricoltore 1 centesimo, al netto dei costi di produzione mezzo centesimo. Gli agricoltori, soprattutto quelli più piccoli, sono il lato scuro del commercio del caffè. Sfruttati dalle grandi multinazionali che commercializzano il prezioso prodotto, spesso guadagnano appena quello che basta a loro e alla loro famiglia per sopravvivere. Mentre noi, dall'altra parte del mondo, beviamo la nostra tazzina di caffè, ignari della speculazione che quasi sempre l'ha prodotta. Ascoltate cosa dicono Ugo e Mercedes, piccoli caffecultori del Guatemala, intervistati dai volontari di ActionAid per la campagna Caffè Amaro.
Sono nativo del caffè.
Nella mia famiglia siamo nati col caffè e viviamo coltivando caffè. I miei antenati sono morti raccogliendo caffè e io continuo a coltivarlo nello stesso modo.
Noi siamo piccoli produttori di caffè. Non abbiamo i soldi per i fertilizzanti. Il prezzo del caffè è basso.
Restiamo qui perché non abbiamo altro modo di lavorare.
Una realtà lontana che però ci riguarda. Per questo è importante non accontentarsi di scegliere un buon caffè, ma assicurarsi sempre che sia anche un caffè buono. Una scelta consapevole che da qualche anno è anche facile, grazie alla rete del commercio equo e solidale. Dietro a ogni caffè c'è la fatica quotidiana di milioni di coltivatori. Un lavoro duro che ogni mattina ci assicura la nostra tazzina calda e aromatica. Un'abitudine che però può trasformarsi in un gesto di rispetto e impegno, per migliorare nel nostro piccolo le cose.
Che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. We'll be right back.
Francesco, cosa possiamo dire dopo questa canzone di Jovanotti, visto che prima mi hai posto la stessa...
Che sarebbe ora, come dice appunto Lorenzo Jovanotti,
che
ora.
Che feeling.
Beh, ci incapiamo immediatamente.
Ci incapiamo, ecco, ci incapiamo. Quello che ha detto Francesco, e siamo a tre. Dalla scorsa settimana, segno tutto, Fra.
Meno male, faremo un blog, un podcast solo di
Ma
quello.
Tutto.
E ringraziamo Elisa Storace, bellissima.
Devo dire, veramente interessante, bella la voce.
Sarà un viaggio. Questo mese è stata dedicata al caffè, quindi tutte le declinazioni del caffè.
Per me non è stato un caso, visto che io e te, non, ripeto,
ne
non
avresti avuto
svegliati.
Bisogno.
Perché ne avrei? Non ti sei svegliato neanche te, scusa.
Andrea, non spieghiamo che cosa durante la musica ti sei andato a mangiare di là, quindi in redazione.
C'è se... una torta al cioccolato, ecco. Fa.
Dai, andiamo avanti. E quindi, a proposito di torte e di cioccolato...
Ma perché ho detto questo, Francesco? È una sorta di lancio.
Diamo la linea, o meglio, la parola... al viaggio.
Perdiamo la linea con le ricette e perdiamo... di Monastero.
Bravissimo Andrea, fantastico questa domenica.
Quando, non lo so, poi quando non dormo sto meglio.
Ti conviene, vedi, non dormire alle volte. Rita Monastero, lo chef consiglia.
Lo chef consiglia. Rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Con noi, come di consueto, Rita Monastero per la rubrica Lo Chef Consiglia. Buona domenica, Rita.
Buona domenica, buongiorno.
E dopo le dolcezze della scorsa settimana, oggi ci diamo al salato.
Oggi ci diamo al salato, prepariamo qualcosa per l'aperitivo, per il buffet, parliamo dei muffin. I muffin esistono sia nella versione dolce che salata. Oggi li facciamo alla pancetta.
Buonissimo. Ci piace, no? Ci piace.
Allora, guarda, molto semplicemente per, diciamo, 12 grandi muffin oppure 24 o anche 30 piccoli muffin, i nostri amici dovranno impastare 280 grammi di farina 00, con una mezza bustina di lievito per torte salate, mi raccomando, per torte salate, due uova, 100 grammi di burro fuso, 130 grammi di latte, 120 grammi di yogurt intero, 120 grammi di pancetta e naturalmente aggiungeremo del sale, e un cucchiaio di olio di semi, del pepe e poi magari, se vogliamo aggiungere quel tocco in più, qualche filo di rosmarino. Impastiamo tutto insieme, versiamo questo composto nei pirottini e inforniamo a 170-180 gradi, in forno sia statico che ventilato, la funzione in questo caso non incide, e per quei 20 minuti, 20-25 minuti faremo la prova a stecchino. Tu sai cos'è la prova
questo
stecchino?
Sì, questo sono,
sai?
Preparato, sì, questo
perché
lo
tua
so.
Moglie cucina bene, io lo so.
Penso, ho fatto personalmente la prova stecchino.
Però noi... Ah, l'hai fatta?
Sì.
Aspetta, però diciamo ai nostri amici, cos'è la prova stecchino? Lo stecchino dovrà essere inserito al centro della preparazione per verificare che poi, una volta che ne esca fuori, non abbia della massa cruda intorno. Se c'è della massa cruda, ancora il tempo di cottura non è stato raggiunto.
Altrimenti poi c'è il rischio che finiscano anche prima, anche durante la cottura.
Ma sai che c'è? Se noi tiriamo fuori i muffin dal forno prima che siano cotti, questi muffin si afflosciano, perché ovviamente la spinta non è stata, la spinta verso l'alto, quella del lievito, non è giunta a compimento. Quindi quando tiriamo fuori dal forno il muffin, poverino, crolla miseramente.
Fateci sapere come vi vengono questi muffin e soprattutto, Rita, anche se sono riusciti nella prova a stecchino, grazie a Rita Monastero, che ritroveremo sempre domenica prossima qui sulle stesse frequenze. Buona domenica.
Vi aspettiamo, arrivederci a tutti.
Grazie a Rita Monastero, che invece ritroveremo la prossima settimana. Andrea, puntata anche questa domenica è volato.
Lo sai che dopo, piano piano, è vero, siamo solo alla seconda puntata di questo nuovo...
palinsesto, sì, è un palinsesto, è cambiato il palinsesto, è vero.
Lo sai che è bello, è una bella famiglia, nel senso che siamo aumentati e credo che ci vorrà...
E permettetemi di anticipare invece la rubrica della terza domenica del mese, quindi di domenica prossima, sono veramente orgoglioso di far entrare nella famiglia di Radio Fratesole Antonio Rosa, che invece ci, diciamo, aiuterà a riflettere su tematiche anche di spiritualità. Ecco, sarà una, io a volte dico sempre pillola, no, in qualche modo, perché è una piccola cosa rispetto alle varie tematiche che meriterebbero più tempo. Quindi ringraziamo, abbiamo detto, Elisa Storace, lo ripetiamo che ritroveremo il mese prossimo, la seconda domenica di novembre, e già anticipiamo che domenica prossima invece avremo con noi
Antonio Rosa. Con il suo viaggio,
di spiritualità. Ma soprattutto l'altra domenica ritornerà il nostro amico Andrea.
Oh, eccolo qua. E io devo dirti che ho tantissime cose da farvi ascoltare. Non ho ancora deciso nulla, quindi
certo,
sto
ma
nel pallone più totale.
È nello stile del nostro Andrea Meloni.
Assolutamente sì, se non c'è l'ispirazione.
Amici ed amiche di In Viaggio con la Radio, direi che è il momento, come dire, di togliere, levare le tende. Come dire, sì, o meglio, sì, trovare parcheggio. Se state viaggiando, insomma, con la macchina, il momento di trovare parcheggio.
Io non mi scuso con voi radioascoltatori, perché non lo so, ho cercato di insegnargli qualcosa, a far ridere, non è un muro, non, scusate. Comunque sì, mettete il parchimetro a questo punto e c'è cioè, Brindisi.
La domenica, sì, ma la domenica no, dipende dalle zone.
Dipende dalle zone, è giusto.
www.radiofratesole.it, dove da stasera potrete riascoltare questa e le altre trasmissioni di In Viaggio con la Radio. Vi ricordiamo le pagine Facebook, commentate, scriveteci, In Viaggio con la Radio o Radio Fratesole. L'indirizzo di posta elettronica, Andrea.
L'indirizzo di posta elettronica è In Viaggio con la Radio @libero.it e eventualmente potrete seguire tutto quello che succede in radio anche sul blog, sul nostro blog, quindi www.radiofratesole.blogspot.it.
.com, meglio .com.
È .com, è vero, scusate ragazzi, allora ridiciamolo per
radiofratesole.blogspot.com.
E perché sono molto nazionale?
È perché molto nazionale, è giusto.
Esatto, non è vero però.
Non è vero però. Bene, da Roma restituiamo la linea alla regia centrale di Brindisi. Auguriamo a tutti voi una piacevolissima domenica e una buona settimana, e ovviamente buon viaggio da Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Ci ritroviamo tra 7 giorni alla stessa ora, sulle stesse frequenze, quelle di Radio Fratesole in Blu.
Naturalmente.
Ciao.
Ciao.